ruota ancora intorno al pallottoliere, quello del Senato, con numeri che però al momento non tornano. In breve, i responsabili non bastano a sostituire Italia Viva e quindi Conte apre ad un governo di salvezza nazionale in un post su Facebook. Con dentro si ipotizza anche i renziani a questo punto. Oggi si aprono le consultazioni al Quirinale, ma è probabile che ce ne voglia un secondo giro e non è improbabile che si vada verso un nuovo presidente del Consiglio. Sono ore di ipotesi, di scenari, di doppi giochi all'ombra di una pandemia che ancora ieri ha mietuto 540 vittime. Quella è una battaglia che si combatte a colpi di vaccino, con una tensione tra Bruxelles e Londra su quello di AstraZeneca. Il sospetto europeo è che parte della produzione dell'azienda destinata all'Europa sia dirottata sulla Gran Bretagna e a questo sia dovuto il ritardo annunciato nelle consegne. L'azienda smentisce. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Amici, cari ascoltatori, eccoci, sono le 6:31 minuti di mercoledì 27 gennaio. Buongiorno, 27 gennaio che, come ben sapete, è il giorno della memoria. Ne parleremo alle 8:35 con Paolo Mieli, che rimarrà con noi fino alla fine della puntata, e ci interrogheremo in questo caso non... Cercheremo di non fare qualcosa di rituale, ma di ragionare intorno alla memoria. Se questo è il modo giusto di ricordare come l'abbiamo affrontato fino ad oggi, se non rischi appunto di trasformarsi appunto in una sorta di stanco rituale, no? Il modo nel quale commemoriamo la Shoah. Lo faremo con Elena Lowenthal, che ha scritto qualche tempo fa un libro consigliatissimo, si intitola Contro il giorno della memoria, un libro personale e politico insieme, molto forte, una sorta di pamphlet molto molto consigliato. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Siamo su Instagram e su Facebook, 24 Mattino è l'account, così come 24 Mattino è l'account su Twitter, il nostro spazio di dibattito aperto anche dopo e prima della trasmissione. Siamo là, ci trovate. La politica, maledizione. Da cosa iniziamo? Da Paola Binetti? Ma sì, i responsabili, Binetti.
Beh, il centrodestra per definizione è un centro e una destra. Noi sappiamo che la parte più moderata del centrodestra è quella che si ispira alla sua componente centrista. In questo momento, in questa componente più centrista, ci sono sicuramente l'UDC, c'è tutta l'area di Forza Italia che in qualche modo ha sempre rappresentato un partito moderato e che all'interno dell'area del centrodestra ha rappresentato la componente che storicamente guarda di più.
Non ho capito niente, senatrice Binetti, non ho capito niente. Su Conte invece un po' più chiara, ma nemmeno troppo.
Ma ditemi su quale oggetto dobbiamo dare la fiducia, perché per ora è un oggetto francamente misterioso.
È un UFO.
L'oggetto misterioso, l'UFO, il Conte Ter. Ancora i responsabili, Tabacci.
Ma io non sono per votare, però prendo atto che la condizione si è andata irrigidendo.
Cosa vuol dire la situazione si è andata irrigidendo? Quello che sappiamo della crisi al momento è la seguente cosa, che si è formato ieri un gruppo di responsabili, di costruttori, chiamateli come volete, ma questi costruttori, questi responsabili al Senato al momento non bastano a dare a Conte la sicurezza di avere la maggioranza. Dunque cosa succederà presumibilmente? Presumibilmente il Presidente del Consiglio avrà un reincarico dal Presidente della Repubblica per verificare se c'è la maggioranza, a meno che non ci siano straordinari colpi di scena durante le consultazioni. Verificherà se questa maggioranza c'è e là si vedrà la prima fase dei giochi. Non è escluso che ci sia un secondo giro di consultazioni. In questo secondo giro di consultazioni si capirà se effettivamente Conte ha speranze di formare un nuovo governo o se si dovrà andare su un nuovo nome, e se questo nuovo nome sarà un nome politico o un nome tecnico. Tutto sospeso con un Partito Democratico che dopo l'hashtag avanti con Conte, dopo di fatto essere stati pronti a sostenerlo in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione, iniziano in questo momento a dire Marcucci.
Non c'è un Conte a tutti i costi, io credo che ci sia il buon senso che ci debba guidare, ci guida oggi in quella direzione.
E dice Marcucci, non ci sono veti, perché il grande tema qua è, un grande tema si fa per dire, il grande tema sono il recovery plan, sono i ristori, l'esplosione del debito pubblico che ci troveremo a fronteggiare alla fine di questa pandemia, sono la fine del blocco dei licenziamenti alla fine di marzo e che cosa succederà dopo alle aziende e ai lavoratori, questi ovviamente sono i grandi temi, le partite IVA, tutti i lavoratori autonomi rimasti senza lavoro, quindi già prima, ovviamente prima del blocco dei licenziamenti, i contratti a termine rimasti senza lavoro, l'esplosione dei casi di povertà, ovviamente la pandemia, quindi la situazione che genera, ovviamente questi sono i problemi, però c'è anche un elemento che ha a che fare con il governo, perché poi è il governo che deve mettere mano a tutto questo e pensare a tutto questo. Comunque, grande tema, aperta tra virgolette, è il rientro d'Italia Viva in maggioranza. Marcucci ancora.
Quando io dico che non ci devono essere veti, ritengo che si debba aprire un confronto a tutte le forze politiche, in particolare quelli che hanno dato vita alla maggioranza che ci ha governato fino a qua e anche altre che possano nascere in Parlamento.
E Deborah Serracchiani con questa storia di Conte, io sarà il nostro ospite Deborah Serracchiani alle 7.45, Conte il punto di equilibrio.
Per quanto riguarda il Partito Democratico, noi ci limitiamo in questo momento alle constatazioni. La constatazione di fatto è che il Presidente Conte è oggettivamente in questa fase un punto di equilibrio in questa maggioranza. Lo è stato fin dall'inizio, cioè dall'agosto del 2019, lo è stato ancora di più, soprattutto nella fase nella quale abbiamo affrontato il lockdown e la pandemia.
Conte, punto di equilibrio, però come sentite questo punto di equilibrio inizia a traballare. Il Italia Viva per conto suo dice vabbè, noi tutto sommato se ci chiedete di rientrare in maggioranza ci rientriamo, ma ribadisce Teresa Bellanova, non è che c'è solo Conte.
Ovviamente non c'è solo Conte in questo paese, non poniamo veti ma poniamo un punto fondamentale. Si vuole dare a questo paese un programma di fine legislatura che fa capire alle persone, altro che le persone non capiscono la crisi, le persone non capiscono quello che non si fa durante la crisi. Allora vogliamo far capire che cosa si vuole fare in questo paese?
Sì. Sì, confermo, vorremmo saperlo. Ivan Scalfarotto dice però che su Conte non ci sono veti. Come sentite la posizione di Italia Viva? Sta tenendo Italia Viva in questo momento una posizione di estremo equilibrio. Alla fine Renzi e il suo partito nato in Parlamento sentono quello che potremmo definire il profumo della vittoria in questa battaglia che si è innescata all'interno della maggioranza. Su questo non c'è dubbio, perché Conte ha voluto sfidare su questo fronte il Parlamento. Qualcuno oggi inizia a attribuire a lui qualche responsabilità, lo stesso Conte qualche responsabilità, e poi però si è ritrovato una settimana dopo appunto a non avercela questa maggioranza. Quindi Scalfarotto.
Ma noi non abbiamo mai espresso veti su nessuno e non abbiamo mai fatto una questione del nome del presidente Conte. Noi abbiamo soltanto detto che un governo che ha fatto piccolo cabotaggio, visione di corto periodo, decisioni confuse dell'ultimo minuto in tutta una serie di questioni, non poteva essere quello che affronta la sfida epocale di ridisegnare il profilo per i prossimi vent'anni.
È veramente curioso come Italia Viva sembri non aver fatto parte di questo governo, no. Tanto che lo stesso Scalfarotto dice: me ne rendo conto, io ne ho fatto parte, però è stato un governo mediocre.
Questioni che però riguardavano il paese, perché secondo me l'azione del governo è stata mediocre, è stata spesso improvvisata, spesso all'ultimo istante, spesso ha confuso anche i nostri concittadini, gli imprenditori, gli studenti, i lavoratori dello spettacolo, quelli della cultura. È stato un governo che...
Sono francamente perplesso. Andiamo dalle parti del centrodestra, va... Dove c'è ancora una posizione di sostanziale equilibrio anche qua da parte di Forza Italia, che sta cercando di capire quali mosse fare. Non è chiaro. Tajani: ci vuole un governo serio, altrimenti il voto.
Ci abbiamo perso due settimane e non abbiamo ancora capito perché. Se non c'è la possibilità di dar vita ad un governo di unità nazionale che rappresenti veramente il paese, per avere un governo serio il percorso è quello del voto, quindi bisognerà vedere.
Meloni che parla di pantomima indegna.
Continuiamo a ritenere che questa pantomima sia assolutamente indegna di una nazione civile, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, in cui gli italiani non hanno voglia di sentir parlare di alchimie di palazzo o di poltrone, ma vogliono veder risolti i loro problemi.
Salvini dice che bisogna porre fine a questa agonia.
Se ci sono delle urgenze, visto che hanno dormito per mesi, sui rimborsi, i ristori, le cartelle esattoriali, il piano vaccinale, le portino in Parlamento domani. Noi con responsabilità votiamo quello che serve al Paese e poi poniamo fine a questa vergogna, a questa agonia, a questo tentativo di sopravvivere.
Ma no, caro ascoltatore, non è che quando do la parola al centrodestra sembro stitico, dice lui. No, dico semplicemente che qua abbiamo delle... Non so come spiegarla nella maniera migliore, però sono delle dichiarazioni rituali. Quelle che stiamo sentendo sono dichiarazioni rituali, no? E quindi anche le dichiarazioni di Antonio Tajani, le dichiarazioni di Forza Italia, soprattutto quelle, sono delle dichiarazioni rituali. Perché ne abbiamo parlato ieri, chi ha sentito la trasmissione alle 8.35 con Andrea Cangini, senatore di Forza Italia. Questa storia del governo di unità nazionale, ma non sta in piedi, perché non si riesce a costituire adesso, non c'è visibilità sull'ipotesi di un governo di unità nazionale. In questo momento non esiste questa cosa qua, cioè non è alle viste. E quindi sono quasi delle dichiarazioni di rito, così come le dichiarazioni sul voto. Quindi non è una questione di stitichezza, è la questione di sentire qualcosa che non fa fare un passo in più alla discussione sul futuro del governo. Va bene, si fa per dire, siamo qua e attendiamo la giornata di oggi, vedremo come butterà e che cosa ci racconterà questa giornata sul futuro di Giuseppe Conte, ma soprattutto sul futuro del governo che, come dicevamo, deve gestire tante cose, tra cui ovviamente la questione della pandemia. È la questione della pandemia che, come abbiamo già raccontato, si gioca moltissimo sulla questione dei vaccini. Questione dei vaccini sulla quale ieri è intervenuta Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, la quale ha detto: la questione dell'esportazione dei vaccini inizia ad essere una questione rilevante anche per Bruxelles, anche per i 27.
The European Union and others helped with money. Large sums were invested to build research capacities and production facilities.
Dice in sostanza von der Leyen: l'Europa ha investito molto sui vaccini, anche in termini di aiuto alla ricerca alle aziende. Beh, adesso noi non vogliamo vedere sfuggire tutto questo. Il riferimento che è stato fatto ieri da Bruxelles è ad AstraZeneca, sulla quale è ricaduto il sospetto sotto traccia di aver privilegiato e di privilegiare la Gran Bretagna, e quindi la riduzione di consegne annunciata per il primo trimestre, questo meno 60%, beh, risponderebbe all'esigenza di AstraZeneca di vendere questo vaccino a qualcun altro, molto semplicemente. AstraZeneca che smentisce, è però una questione che resta aperta. Così come resta aperta la questione della Regione Lombardia. Ieri delirio completo in consiglio regionale, bussolati del Partito Democratico a proposito di questa storia dei dati sballati, si è presentato, ha consegnato un pallottoliere al presidente della regione Fontana. Usuelli di Italia Viva, peggio ha fatto, si è messo in ginocchio. Sentiamo.
Io non so più come chiedervelo. Vogliamo i dati disaggregati e vogliamo il parere dei saggi sulla 23. Siccome non so più come chiedervelo, io ve lo chiedo in ginocchio.
Si inginocchia davanti al presidente della regione Fontana, poi viene portato via a braccia e Fontana dice basta.
Cercherò di mantenere la mia consueta pacatezza, anche se dovrò fare molto fatica per mantenerla, perché io credo che la misura alla quale questo consiglio regionale è giunto sia veramente colma. La mancanza di rispetto nei confronti dei Lombardi e della Lombardia è andata oltre i limiti del consentito.
Così dice Fontana, e però nel frattempo si arriva allo scontro totale con lo Stato, con l'Istituto Superiore di Sanità. Questo scontro totale arriva perché l'Istituto Superiore di Sanità ieri ha detto: guardate, da maggio vi abbiamo fatto 54 segnalazioni per errori, incomprensioni o incompletezze nei dati che ci avete fornito. E dunque non c'è nessuna tra le regioni che abbia fatto peggio di voi. Presidente Fontana si è molto arrabbiato per queste dichiarazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, però evidentemente la tensione su questo fronte sta crescendo. Una tensione che viene appoggiata da altri governatori, prevalentemente del centrodestra, però ne parliamo, ne sentiamo le voci, le sentiamo dopo il traffico.
Mattino.
Solinas, il presidente sardo, dice: siamo pronti a ricorsi contro la zona arancione.
Abbiamo detto fin dal primo momento che questa classificazione è assolutamente sbagliata e penalizza tantissimi operatori commerciali, dai ristoratori ai bar, mettendo ulteriormente in ginocchio la nostra classe economico-produttiva. Abbiamo tutti i requisiti per essere in zona gialla. Se il governo non provvederà a riclassificare la regione, ci tuteleremo e tuteleremo la Sardegna in tutte le sedi.
Prima di andare a un'altra questione vaccini, questa incredibile, io non so come chiamarle queste persone, queste 400.000 persone che hanno fatto il vaccino. Non dovevano farlo perché non facevano parte del personale previsto dal primo giro di vaccinazioni. Quelli che l'hanno fatto, l'abbiamo raccontato, come in Sicilia, perché il parroco ha ricevuto una telefonata da uno che sta nell'ASL e gli ha detto: mi avanza una dose, vuoi che ti faccia la vaccinazione? E lui ha detto sì, poi è andato a fare l'omelia in chiesa e ha detto ai suoi fedeli, ha detto: sapete che c'è qualcuno, avanzano delle dosi da quelle parti. E allora tutti si sono precipitati e queste dosi avanzate sono state iniettate a persone che non avrebbero dovuto riceverle. Io non so come chiamare, perché qua leggo furbetti un po' dappertutto, furbetti del vaccino. Io non so se chiamarli furbetti o chiamarli in un altro modo, però è una cosa, se i numeri sono quelli che ha fornito il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, siamo veramente è pazzesco, sono 400.000. Uno dei casi che è stato segnalato, andrà verificato, no, se veramente così, è quello di Biella, dove i cosiddetti, chiamiamoli così, furbetti, in assenza di un termine migliore per il momento, ora rischiano una denuncia. Siamo con Diego Poggio, che è commissario dell'ASL di Biella. Poggio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Avete conferme di quello che è avvenuto? Sapete quanti ne sono? Se effettivamente persone che non avrebbero dovuto avere il vaccino l'hanno avuto?
No, a oggi non abbiamo ancora avuto nessun caso neanche accertato, ma neanche presunto. In questo momento le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. Qualora dovessero essere rilevati dei casi anomali, verranno sicuramente segnalati all'autorità competente. Noi siamo pronti a farlo.
Il NAS sta indagando comunque, no?
Io questo non posso dirlo, noi siamo a disposizione dell'autorità competente in qualsiasi momento, noi siamo a disposizione, come si dice in questi casi. Siamo qua, noi non abbiamo avuto in questo momento segnalazioni particolari di irregolarità, ma stiamo vigilando.
Quindi non avete avuto modo di verificare, mi scusi Poggio, mi perdoni, io immagino che lei anche fisicamente lavori là dentro, non ha notato movimenti strani, perché qua si parla di congiunti, parenti?
No, assolutamente, le nostre procedure sono chiare, sono semplici, sono trasparenti. E assolutamente escludo qualsiasi inoculazione a persone che non avessero le caratteristiche necessarie, che non rientrassero. Se qualcuno ha dichiarato una condizione non vera, ripeto, verrà poi adeguatamente perseguito nel momento in cui si presenterà per il secondo inoculo. Perché in questo momento stiamo concludendo la prima fase della prima somministrazione.
Allora, vedremo come andranno le cose. Intanto io la ringrazio, Diego Poggio, commissario della ASL di Biella, e appunto vedremo se queste indagini del NAS, del quale lei ci ha detto giustamente, su questo non posso dire niente, però le informazioni giornalistiche sono arrivate, sono filtrate, e vedremo che cosa emergerà. Un singolo caso per raccontare una questione un filo più ampia. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Oh, si sta un po' innestando nel dibattito la questione se prendere o meno tutti questi soldi del recovery plan, perché come abbiamo spesso raccontato una parte è a fondo perduto e una parte di questi soldi invece è a prestito. E dunque ieri, per esempio, ospite di martedì da Giovanni Floris, Matteo Salvini ha detto: io sono per prendere solamente la parte a fondo perduto.
È per questo che io i soldi a prestito non li userei. I soldi a fondo perduto li userei perché li hanno già pagati gli italiani, ma usandoli bene, per intenderci, non alla solina con i banchi...
Lei rifiuterebbe due terzi di 290
quelli a prestito da restituire con interessi, li posso tranquillamente chiedere al mercato a tassi più convenienti.
E sempre ospite di martedì, però Carlo Cottarelli, il cui nome tra l'altro continua a circolare, qualcuno gli dice sempre, gli continua a dire: ma lei ce l'ha il trolley pronto, ricordando quando si pensò all'incarico, a lui e arrivò appunto con il trolley al Quirinale, lui dice: sì, il trolley ce l'ho pronto, però guardate, non mi riguarda, non c'è possibilità di incarico, vedremo. Intanto sentiamo Cottarelli in risposta a Salvini.
Sono rimasto un po' stupito dal fatto che Salvini ha detto: prendiamo soltanto i finanziamenti a fondo perduto, ma non i prestiti, perché i prestiti sono erogati all'Italia a tassi di interesse non soltanto bassi, ma negativi, probabilmente intorno sui 10 anni al meno 0,2%, che vuol dire prendere prestito 100 e fra 10 anni restituisci 98. Insomma, si fa un po' di calcoli tra quello che si prende a prestito e il differenziale di tasso di interesse rispetto al finanziamento di mercato, e viene fuori che si risparmia circa, sui prestiti soltanto, circa 25 miliardi.
Così dunque Cottarelli in risposta a Salvini. Un minimo di dibattito però su questo fronte si sta aprendo. È un, ripeto, un fronte di dibattito interessante e da tenere presente. Dice un ascoltatore, i cosiddetti furbetti del vaccino, dice chiamali responsabili, così mettiamo insieme tutto. Non è malaccio, non è malaccio. Allora ci fermiamo, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa, che oggi avrà all'interno anche un ospite alle 7.45, così daremo un po' di spazio alla politica. Avremo Deborah Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico, anche per capire molto brutalmente se sono pronti a mollare Conte oppure no. Non so se me lo dirà, però ci proveremo a chiederglielo come sempre. Poi alle 8.15 lo spazio con Paolo Mieli, alle 8.35 torneremo, come vi dicevo, parleremo del giorno della memoria, lo faremo in una chiave sulla quale vi stimolo, se volete, ad intervenire, se c'è un modo per così dire diverso di ricordare, che non trasformi il giorno della memoria in uno stanco rituale. Come preservare la memoria in una fase come questa? Se vorrete intervenire, se avete qualche idea su questo, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio è a vostra disposizione, così come lo è il nostro account Instagram, quello Facebook e ovviamente, se volete, scriverci su Twitter. GR24, ma tra poco.